Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Quarto anniversario della guerra in Ucraina. Oggi a Kiev anche la presidente del Consiglio UE, Ursula von der Leyen, ma nessuna nuova sanzione contro Mosca. Ancora tensioni in Messico. Le autorità dispiegano 10.000 uomini per riprendere il controllo del paese dopo la morte del boss della droga El Mancho. Le procedure di controllo sulla sicurezza del lavoro in Svizzera sono lacunose, lo dice un rapporto del Controllo federale delle finanze. 4 anni fa l'esercito russo lanciava la sua invasione su larga scala dell'Ucraina. La guerra, che ancora insanguina il paese, ha provocato 15.000 morti civili e almeno 100.000 soldati, secondo stime, ma i caduti potrebbero essere molti di più. Per l'anniversario sono arrivati a Kiev stamattina alcuni leader europei, ma senza un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Noi ora invece vi portiamo nel Donbass, il territorio più conteso, dove gli scontri sono stati più duri e dove si è recato il nostro inviato Piero Grabe, che ci manda questa istantanea da Kramatorsk.
La zona della morte si è allargata e di molto per qualche decina di chilometri verso ovest. La zona della morte, Kill Zone, come la chiamano gli ucraini, è una fascia di territorio compresa tra la linea del fronte e le zone di territorio ancora controllate da Kiev, che fino a pochi mesi fa erano zone da retrovia, dove i soldati venivano a riposarsi, a rifocillarsi, a godere di qualche giorno di congedo prima di tornare a combattere. A Kramatorsk e Sloviansk in particolare. Ora invece il pericolo non è più concentrato a ridosso della prima linea, dove si cerca di contenere l'avanzata dell'esercito russo. Il pericolo regna anche a qualche decina di chilometri dal fronte. Ora anche in queste retrovie si rischia la vita. In pochi mesi l'avanzata tecnologica dei droni ha fatto passi da gigante e quindi c'è spesso il rischio che un drone russo appaia portando con sé qualche chilo di esplosivo. Per proteggersi dai droni e garantire i rifornimenti vitali, gli ucraini stanno portando avanti un lavoro titanico a temperature sempre sotto lo zero. Ricoprire decine e decine di chilometri di strade nel Donbass con le reti da pesca attaccate a dei lunghi pali, nelle quali possono impigliarsi i droni russi senza dunque schiantarsi sulle vetture. Metodo già sperimentato nella città di Kherson, ben più a ovest. Accedere al Donbass non è mai stato così pericoloso.
E a favore dell'Ucraina, la catena della solidarietà lancia un nuovo appello alle donazioni, ricordando che oltre 10 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari. Tutte le informazioni sul sito catenadellasolidarietà.ch. In Messico, ora, dove le autorità hanno ristabilito il controllo parziale in diverse zone del paese dopo le violenze su vasta scala scatenate dal cartello della droga Jalisco Nuova Generazione in seguito all'uccisione di domenica del loro capo El Mancho. Ma la tensione resta alta nel paese, con strade e autostrade bloccate, bus e banche incendiate e un assalto al penitenziario della regione di Jalisco da cui sono evasi 23 detenuti. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
È una dimostrazione di potere del più potente cartello della droga del Messico, Jalisco Nuova Generazione, capace di creare il caos ieri in 20 stati del paese, con incendi, scontri a fuoco, blocchi stradali e grosse ricompense in denaro per chi uccide agenti di polizia. Le scuole sono rimaste chiuse in molti stati e la popolazione invitata a non uscire di casa. Il cartello di Jalisco Nuova Generazione ha ramificazioni in tutta l'America Latina, negli Stati Uniti, in Canada, in Cina e nel sud-est asiatico. È dominante nel traffico di droga, in particolare di fentanyl, ma anche nel furto di carburante, ed è noto per la sua violenza estrema. Domenica è scattata l'operazione di cattura del leader del cartello El Mancho, localizzato grazie all'inseguimento dell'amante con cui si era appena incontrato. El Mancho ucciso poco dopo l'arresto, a cui sono seguiti violenti scontri tra la polizia e gli uomini armati del cartello, scontri che hanno provocato 50 morti. Il governo messicano ha dispiegato ora 10.000 uomini della Guardia Nazionale per riprendere il controllo del paese. Ucciso anche l'organizzatore dei disordini di ieri, El Tuli, uno stretto socio di El Mancho.
Galenica cesserà entro fine anno la produzione farmaceutica della sua filiale Bichsel a Interlaken. Lo ha annunciato questa mattina il gruppo, grossista di medicamenti e gestore di farmacie. La decisione, dovuta ad una mancanza di competitività, minaccia direttamente 170 posti di lavoro. Stando al comunicato, è stata avviata una procedura di consultazione. In futuro la filiale si concentrerà sui servizi di assistenza domiciliare, mentre la farmacia di Interlaken proseguirà la propria attività sotto il marchio della catena Amavita. L'operazione di ristrutturazione globale del gruppo potrebbe avere dei costi stimati fino a 40 milioni di franchi. In Svizzera le procedure di controllo sulla sicurezza del lavoro hanno forti lacune. È quanto emerge da un rapporto stilato dal Controllo federale delle finanze, che mette in luce come la Commissione federale preposta non riesca a garantire sufficienti controlli nei settori dove il rischio è più alto. Le ragioni e le raccomandazioni nel contributo da Berna di Anna Valenti.
Sotto la lente del controllo federale delle finanze il lavoro della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza del lavoro, organo incaricato dalla Confederazione di prevenire infortuni e malattie professionali, è formato da diversi attori: assicuratori attraverso la SUVA, ispettorato federale, ispettorati cantonali del lavoro, sindacati e associazioni patronali. Il suo compito è coordinare gli interventi e applicare in maniera uniforme le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro in Svizzera. L'audit del controllo federale delle finanze rileva però diverse lacune. La principale riguarda le strategie di controllo non improntate sul rischio. La Commissione non fornisce dati e criteri qualitativi sufficienti agli organi incaricati di eseguire le verifiche, con il risultato che settori con alti numeri di incidenti ricevono meno controlli rispetto a quelli meno pericolosi. Non solo operativi, i problemi sono anche strutturali. Pesa una governance poco indipendente, la SUVA infatti un ruolo preponderante che limita l'autonomia della Commissione. Inoltre ricopre contemporaneamente i ruoli di assicuratore, organo di esecuzione e principale beneficiario delle indennità, generando di fatto alti rischi di conflitti di interesse. Problema già individuato nell'audit del 2015, ma mai corretto. A ciò si aggiunge il dualismo tra due leggi, quella federale e quella cantonale, e due sistemi di vigilanza che generano sovrapposizioni e zone d'ombra nei controlli. 8 le raccomandazioni fatte dal controllo federale, 2 quelle centrali. Rafforzare davvero l'indipendenza dalla SUVA, della Commissione per la sicurezza del lavoro, e imporre strategie di controllo basate sui rischi. Il Dipartimento dell'Interno ha accettato tutte e 8 le raccomandazioni fatte dal Controllo federale delle finanze.
E sempre il Controllo federale delle finanze ha pubblicato ieri un altro rapporto che riguarda il completamento dell'autostrada A9 in Vallese, la cui costruzione dovrebbe essere conclusa nel 2037. La verifica effettuata conferma i progressi nella gestione del progetto, ma mette in guardia su costi, rischi e finanziamenti. Il servizio di Mirko Priuli.
Dal controllo federale delle finanze giunge un giudizio in chiaro scuro sul completamento dell'autostrada A9 in territorio vallesano. La collaborazione tra Ufficio federale delle strade e Cantone funziona meglio rispetto al passato e anche la pianificazione dei lavori è considerata solida, ma i rischi restano elevati. L'opera complessiva è imponente. Il tratto principale tra Sierre e Visp, lungo quasi 32 km, ha un costo stimato a 5,15 miliardi di franchi. A questo si aggiunge l'ultimo segmento, tra Sierre e Loic, lungo 8,5 km, che dovrebbe essere completato entro il 2037 per altri 1,5 miliardi. Costi ai quali la Confederazione parteciperà con il 96% dei finanziamenti. Secondo il controllo delle finanze, il grande volume di lavori ancora da realizzare e la lunga durata dei cantieri richiedono una vigilanza costante. A preoccupare sono soprattutto i finanziamenti. L'ipotesi di limitare il budget annuo a 80-100 milioni potrebbe rallentare i lavori e far aumentare i costi. La gestione finanziaria viene comunque giudicata trasparente, si chiede però maggiore chiarezza sui rischi legati alle controversie giudiziarie. Nota positiva infine sul fronte della qualità. Dopo i problemi riscontrati in passato, i sistemi di controllo sono stati aggiornati e adeguati ai moderni metodi digitali di costruzione.
È tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione e buona giornata.